Grazie Marcello, grazie Manuele. Siamo arrivati, innanzitutto buon sabato a tutti, presenti e lontani fisicamente ma spiritualmente vicini. Ieri 6 gennaio, o sbaglio? Oggi ne abbiamo 7, ieri 6 gennaio, festa dell'Epifania. In Italia milioni di persone cosa hanno fatto? Hanno fremuto per vedere, e forse magari qualcuno di noi, hanno fremuto per vedere chi ha vinto il più grande, il più alto premio messo in palio nella lotteria di Capodanno, no? È una scommessa nazionale di fine anno attesa da moltissimi. Io ci ho giocato tante volte in passato, molti, molti anni fa, e fino a quando non ho capito che questo mi ricorda lo spirito di quei soldati che, avendo messo in croce Gesù, alla fine si spartivano i suoi vestiti a sorte. Anche quello era, se li giocavano a sorte, i vestiti di Gesù. È lo stesso spirito, la via del prendere, che ovviamente è anche impostata sulla vanità e sull'avidità, la via del prendere. La via del, che è una via larga, perché la via del dare è una via molto stretta. E riguardo a questo, riguardo all'Epifania che segue il Natale, colgo l'occasione per dare una risposta a una domanda che una nostra sorella molto cara a me, a mia moglie, quindi mi fa una domanda. Dice: Carmelo, ho notato che in particolare tu non dai seguito agli auguri del compleanno e nemmeno agli auguri dell'Epifania, roba di questo genere. Ho notato che tu non festeggi il tuo compleanno probabilmente e nemmeno il Natale. Questo lo so perché a volte ti è capitato, mi è passo di capire. E mi fa la domanda: per quale motivo? Ah, che bella questa domanda, perché tanti e tanti magari quando vedono che tu non fai una determinata cosa lo notano, se lo tengono per sé, ma ti descrivono e ti, come dice, insomma, ti mettono un'etichetta addosso e tu non te la puoi scrollare più. Ovviamente è un'etichetta piena di pregiudizi, perché la persona non sa in effetti, perché non ha mai chiesto, ma questa persona ha chiesto. E la mia risposta è solitamente questa, ho dato questa risposta, che è la solita risposta che io do a chiunque mi fa questa domanda. Dico: leggendo la Bibbia ho scoperto che il Natale non è una festa biblica dedicata a Gesù, e se io non celebro la nascita di Gesù, non vedo perché dovrei celebrare o festeggiare la mia nascita anno dopo anno. Naturalmente questa è una risposta breve e credo almeno questo soddisfa la mia coerenza. Nella Chiesa ci sono tante altre abitudini, oggi come oggi non è più nella nostra Chiesa in particolare quello che c'era 40-50 anni fa, quando la Chiesa era veramente spiritualmente fiammeggiante, e che non a caso poi nel corso dei decenni sono successe le cose che sono successe, e non a caso che oggi si vedono, e non lo dico per sentenziare o giudicare, si vede della confusione nella Chiesa oggi. C'è chi festeggia il proprio compleanno, chi dispensa auguri a destra e a sinistra, e chi non lo fa. E la Chiesa, sono contento che la Chiesa ha deciso, a Consiglio Nazionale, specialmente quando ero là, ha deciso di non legiferare su questo, ma di lasciare ognuno libero di maturare. Difatti non è detto, perché ci sono alcuni che possono essere leader e che magari sono molto capaci nel dirigere certe cose o anche nell'ispirarci, che anche questa particolare risposta o questo particolare tema l'abbiano capito, anche perché o sono venuti dopo o perché vengono da esperienze diverse. Quindi non si tratta qui di giudicare, ma questa è la mia posizione personale da oltre 50 anni, sia prima che ero nella Chiesa, quando una delle cose che mi affascinò era proprio della Chiesa di Dio ai tempi di Armstrong, che la Chiesa insegnava che i compleanni non si festeggiano. Però naturalmente bisogna anche capire perché. Perché per sentirci migliori, per essere farisaici o per distinguerci dagli altri o per privarci di un piacere che invece tutti gli altri si prendono. Oggi vorrei approfondire e condividere con voi la ragione per cui io personalmente non osservo tali ricorrenze. Lasciatemi andare in ordine. Innanzitutto, che cos'è l'Epifania? L'Epifania è una festa veramente cristiana? Gesù Cristo è nato veramente il 24 dicembre, quante volte ce lo siamo chiesti e sappiamo la risposta. Maria celebrò mai il compleanno del suo bambino Gesù? Gesù stesso celebrò mai il suo compleanno? Se voi leggete tutta la storia, e fate le vostre ricerche storiche, vedrete che Gesù non lo fece mai, perché non è mai stato costume, nemmeno oggi, degli ebrei, in particolare dei giudei, di celebrare i propri compleanni. Ma certamente la nascita di Gesù è la manifestazione di Dio all'umanità. Certamente la nascita di Gesù è la manifestazione di Dio all'umanità. Come non si può gioire? Io gioisco quando ho gioito ogni qualvolta mi è nato un figlio. Ma una cosa è gioire per quell'evento, che è un evento unico nella vita, e un'altra cosa completamente diversa è alimentare vanità in colui che è nato anno dopo anno per qualcosa che lui non ha fatto né ci ha messo nulla, ma che è stato Dio a farlo vivere anno dopo anno. Eppure, questa è la ragione per cui, per esempio, i giudei ai quali sono stati dati gli oracoli di Dio per primo, che hanno capito per primo questa storia. Quindi, certamente la nascita di Gesù è la manifestazione di Dio all'umanità ed è un motivo di grande allegrezza, come i pastori hanno, come l'angelo apparso ai pastori, disse: oggi è un motivo di grande allegrezza, oggi vi è nato il Salvatore. È naturale che noi dobbiamo agire ogni volta che nasce una nuova vita, che viene una nuova vita al mondo, ma quello è un evento unico nella vita di quell'individuo. Non ha nulla a che vedere con il festeggiare anno dopo anno la nascita. E quindi è una cosa giusta avere tutte le volte gioia quando viene una nuova vita al mondo, ma se il giorno della nascita di Gesù è del tutto sconosciuto, storicamente riconosciuto che è del tutto sconosciuto, come tutti gli storici affermano, tutti, compresa la Chiesa Cattolica, tutti sanno che è stata stabilita questa data arbitrariamente a tavolino, perché nessuno sapeva individuare il giorno. È giusto celebrarne la Natività il 24 dicembre? È ancora più importante. Ed è giusto celebrarlo ogni anno? Ecco una domanda ancora più importante. Questa domanda di per sé dovrebbe dare anche la risposta, notate bene. Se Dio voleva che noi festeggiassimo il Natale, un Dio che aveva già progettato tutto il suo disegno per l'umanità prima che il mondo fosse, se Dio voleva che noi festeggiassimo il Natale ogni anno, perché Egli non l'ha ordinato sin dall'inizio come tutte le altre sue feste bibliche? Questo è importante. Per le quali Egli stesso, noi sappiamo che le feste bibliche sono state ordinate da Gesù Cristo prima di farsi uomo, perché nessuno ha mai visto il Padre, è Lui che ce l'ha rivelato quando nacque da Maria Vergine. E non solo ce le ha rivelate, ma ha dato delle date precise per ciascuna di quelle date, per ciascuna di quelle feste, la Pasqua, la Pentecoste, la festa dei Tabernacoli. Se Dio voleva che noi le festeggiassimo il Natale, perché non l'ha inserita questa festa? E perché non ci ha dato modo a nessuno nell'umanità ancora oggi di scoprire, di sapere la data esatta? La risposta in parte è perché Dio nella Bibbia non ha istituito alcuna festa di Natale dal momento che egli sapeva, prima ancora della fondazione del mondo, che nella pienezza dei tempi egli avrebbe inviato il suo verbo, la sua parola, sulla terra come agnello di Dio per i peccati del mondo. Lui sapeva, ed è per questo che lui non l'ha inserita questa come festa. Non doveva essere una festa, e vedremo anche perché. Dopotutto, la parola, ovvero il verbo, come dicono i cattolici, è colui che anticamente istituì le feste bibliche di Dio Padre. Certamente Dio Padre era consapevole, era colui che voleva queste cose assieme a lui, le cose le hanno fatte insieme, e che nella pienezza dei tempi si fece carne attraverso la Vergine Maria. E la domanda è questa: perché Gesù non ha istituito una festa annuale in commemorazione della sua propria nascita? Beh, ce la siamo mai fatta questa domanda? La risposta è stupefacente, ragazzi, perché Dio la rivela nella Bibbia a quelli che vogliono vedere, a quelli che vogliono udire, in altre parole, a quelli che sono umili e che vogliono apprendere la verità, che la vogliono ricevere la verità con tutto il cuore. Per trovare la risposta andiamo per ordine. Rifaccio la domanda di prima: che cos'è l'Epifania? L'Epifania è una pseudo presunta festa cristiana celebrata 12 giorni dopo il Natale. Perché la chiamo pseudo e presunta? Pseudo significa falsa. È presunta festa cristiana per tre motivi principali, ce ne sono altri, ma qui per motivi di tempo parliamo di ne enuncerò tre motivi principali. In primo luogo, il primo motivo è che il 6 gennaio era una festa pagana dell'impero romano ancora prima della nascita di Gesù. Infatti, il 6 gennaio si concludeva il lungo periodo festivo dei Saturnali romani, della Brumalia e dei Sagittari, periodo festivo dedicato al solstizio d'inverno, che iniziava il 17 dicembre, con picchi festivi il 24 e il 31 dicembre, e poi culminava il 6 gennaio, perché dal 6 gennaio in poi nasceva il mese di gennaio. Oggi nasce il 1 gennaio, ma allora nasceva il 6 gennaio, perché era la fine dell'anno romano, dei 12 mesi, e poi nasceva il nuovo anno, praticamente il sole, il nuovo anno, il sole nascente. Non riuscendo ad abolire le feste pagane, appunto, che culminavano il 6 gennaio, la Chiesa Cattolica istituì in questo stesso giorno la festa cosiddetta dell'Epifania, in riferimento però non più a quelle feste pagane, ma in riferimento alla manifestazione di Dio all'umanità. È sembrata a quel tempo questa una buona soluzione. Infatti il termine epifania deriva dal greco antico, che significa mi rendo manifesto, dal sostantivo femminile epifaneia e dal sostantivo manifestazione, o dal verbo dovevo dire sostantivo, questo è manifestazione, apparizione, venuta, presenza divina. Ora, tale manifestazione, presenza divina, cioè il Dio che si fa carne, è avvenuta nel momento stesso in cui Gesù è nato da Maria Vergine, come annunciato dall'angelo di Dio ai pastori di Betlemme, non 12 giorni dopo. Difatti, l'angelo appare ai pastori, questo se ricordo bene, è Luca 2, versetto 10 o 11, dove dice: oggi, in questo preciso oggi, in questo oggi vi è nato il Salvatore. Andate vicino dove c'è una stalla, dove lo troverete in una mangiatoia. E apparve quest'angelo, e alla fine di questo annuncio, quest'angelo, assieme a tanti angeli che davanti a questo annuncio bellissimo della nascita, tutti vanno, questi angeli, in giubilo di gioia e se ne ritirano verso il cielo. Ma tutto questo però avvenne in quello stesso giorno e non 12 giorni dopo. Quindi, Quanto i magi vennero ad adorarlo, o quanto Gesù fu battezzato, o quando compì il suo primo miracolo pubblico, non è l'Epifania, non è la manifestazione di Dio. Dio non si manifesta all'uomo quando vanno i magi, i cosiddetti magi, che poi non furono magi, ma quella è un'altra storia, ma, e non erano nemmeno tre, quella è un'altra storia ancora. Non furono quelli, e non fu la manifestazione di Dio all'umanità quando lui fu battezzato e discese lo Spirito Santo a mo' di colomba e Dio, il Padre, disse: questo è mio figlio, ascoltatelo. E non fu nemmeno quando lui fece il miracolo pubblico, perché l'Epifania viene collegata a questa manifestazione pubblica, a questa manifestazione divina. Ed è completamente un errore. Quindi la festa dell'Epifania non ha alcun senso se non quello di nascondere, se non quello di nascondere il fatto che anticamente il 6 gennaio culminava la festività, culminavano le festività pagane dell'impero romano, perché questa data non è completamente collegata alla nascita di Cristo, presupponendo, senza parlare di quando lui sia nato, se è nato il 24 dicembre o in qualsiasi altro giorno, si dice che l'Epifania comunque è sempre 12 giorni dopo. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è ancora più importante, ancora più importante. Il secondo motivo è che la parola non ha mai istituito una festa annuale in commemorazione della sua propria nascita umana. Perché? È questo. Andiamo in Genesi capitolo 2. In Genesi capitolo 2. In Genesi capitolo 2 possiamo vedere, è la prima scrittura che voglio sottoporre alla vostra attenzione, per dare la risposta al motivo per cui la parola non ha mai istituito una festa annuale in commemorazione della sua propria nascita umana. E la risposta è questa: non l'ha mai fatto perché Dio festeggia soltanto il compimento delle sue opere, mai l'inizio. Dio festeggia sempre il compimento delle sue opere, mai il suo inizio. Il suo modo di pensare, i suoi pensieri, la sua mentalità è diversa dalla nostra. Difatti in Genesi 2:3 noi sappiamo che Dio festeggia il settimo giorno. La primissima festa che Dio creò è il sabato, un giorno di festa e quindi di riposo. Dio festeggia il settimo giorno quando? Alla fine della sua opera. Sette giorni lui, per fino al settimo giorno, arriva e compie l'opera festeggiandola, riposandosi dall'opera che aveva fatto. Andiamo adesso in Ecclesiaste capitolo 7. Forse sapete il fatto che Dio festeggia soltanto il compimento della sua opera e mai il loro inizio dovrebbe farci pensare per quale motivo quando noi nasciamo non pensiamo. Per quale motivo quando noi nasciamo, volevo dire che noi, per quale motivo noi non ricordiamo nulla di quello che viviamo quando siamo nati? Noi no, per quale motivo noi non ricordiamo nulla della nostra nascita e nemmeno dei primi giorni, e soltanto man mano che passano i giorni cominciamo ad accumulare conoscenze, nozioni? Questo è molto legato al fatto che Dio festeggia soltanto il compimento delle sue opere e non l'inizio. Difatti in Ecclesiaste 7:1 cosa dice? Una buona reputazione vale più dell'olio profumato e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Il giorno della morte è meglio, per quale motivo? Perché nel giorno della morte tu hai accumulato una buona reputazione. Se l'abbiamo accumulata una buona reputazione. Ma quando noi nasciamo siamo neutri, non abbiamo fatto nulla di nostro, è Dio che ci ha messo in vita, ha fatto di noi una nuova vita, una nuova luce nel mondo, ma ancora non abbiamo nessuna reputazione. E Dio invece ci mette al mondo affinché noi edifichiamo una reputazione, e la reputazione la edifichiamo in base al nostro modo di vivere. E quindi ecco perché è collegata al compimento di un'opera e non all'inizio di un'opera. Perché tutti gli inizi di qualsiasi opera ha i suoi inizi, si può abortire. E miliardi di esseri umani abortiscono, perfino figli, non solo pensieri, ma anche i sogni. Quanti esseri umani hanno il sogno di diventare cantante, chitarrista, attrice, attori, chissà che, ma poi tutti questi sogni finiscono dove? Svaniscono. Perché quello che conta è il compimento, non l'inizio. Andiamo in Efesini capitolo 1, vedete, scopriamo sempre di più, approfondiamo la mente di Dio, conosciamo Dio, perché il mondo adora ciò che non conosce nemmeno. Noi adoravamo ciò che non conoscevamo, ma noi abbiamo bisogno di adorare ciò che conosciamo e Dio ce lo rivela. In Efesini capitolo 1, versetto 23. Dice l'Apostolo Paolo, colui che porta a compimento è Dio. Dio è colui che porta a compimento ogni cosa a tutti, in tutti. In Filippesi capitolo 1, andiamo in Filippesi capitolo 1, la lettera successiva di Paolo, Filippesi 1, nel versetto 6, dice, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Ora pensate, cosa sarebbe? Cioè che Dio inizia in noi qualcosa, ma poi non la finisce. Non ha senso. Ha senso quando la cosa viene portata a compimento. E in questo compimento Dio vuole ovviamente la nostra collaborazione. In Matteo 10, versetto 22, una scrittura che tutti noi sappiamo e che ci ricordiamo sicuramente, specialmente nelle nostre preghiere o quando siamo in pericolo spirituale, Matteo 10, 22 dice, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, non chi avrà fede per un certo periodo e poi lascia e getta la spugna. Notate bene che non è il battesimo da festeggiare, è la resurrezione da festeggiare e la festeggeremo con Gesù Cristo. Ed è la moglie, ed è la morte quando dice che la morte è meglio della nascita, perché noi moriamo morendo, l'Apostolo Paolo diceva, io non vedo l'ora di lasciare queste spoglie per essere con Cristo, perché sapeva che lui con la morte avrebbe finito di soffrire e che tra la morte e la risurrezione, che fossero passati, che passassero 1.000 anni o 100 anni, non se ne sarebbe accorto. La nostra morte, fratelli, è un batter d'occhio dal vedere Gesù Cristo. Perché dal momento in cui moriamo, al momento in cui Cristo ci farà risuscitare, noi non avremo cognizione di quanto tempo sarà passato. Il terzo motivo qual è? Gesù Cristo non ha istituito la festa di Natale, cioè non ha mai celebrato il suo compleanno perché egli è eternamente Dio. Gesù Cristo è eternamente Dio. E questo è importante specificarlo perché molti pensano che Cristo, prima di venire, di nascere come essere umano dalla Vergine Maria, era un angelo. Invece, egli è eternamente Dio, Dio con Dio. E se vogliamo leggere in Ebrei 7, nel versetto 3, un'altra scrittura che molti di voi conoscete, ma forse non tutti, dove Dio si rivela come senza padre, come Gesù Cristo si rivela senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni, né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Parlando del sacerdote di Melchisedec, del quale ne parliamo fra poco e ci ritorniamo. Ora qualcuno potrebbe dire, spesso questa domanda la fanno per esempio i testimoni di Geova. Qualcuno potrebbe dire, Gesù non è forse nato o rinato nel regno di Dio mediante la sua risurrezione dai morti? La risposta è certamente, ma la sua risurrezione, non a caso, è avvenuta durante la festa da lui stesso istituita, cioè dopo la Pasqua, 3 giorni dopo, durante la festa dei Paniazzimi, che però quasi nessuno conosce o celebra. E comunque non siamo certamente chiamati a celebrare, come dire, il Natale della risurrezione di Cristo. Ora, sempre su questo tema, alcuni appunto insistono sul fatto che Gesù, prima di nascere da Maria Vergine, era un angelo, cioè una creatura angelica. Dobbiamo porre questa domanda. Girano, come diceva Emanuele, in internet così tante spiegazioni, tutti e tanti si improvvisano pastori, predicatori, ministri della parola di Dio. È proprio vero che Gesù era un angelo, una creatura angelica? Se il Natale fosse stata veramente voluta da Dio, quanto di più Gesù avrebbe voluto che noi festeggiassimo la sua nascita angelica? Visto che tanti celebrano la festa umana di Gesù, quanto di più dovremmo celebrare la nascita angelica di Gesù, no? Invece nemmeno quella Gesù Dio ci ha rivelato. Non ci ha dato nemmeno quella. Il fatto è che la verità è che Gesù, prima di nascere dalla Vergine Maria, non è mai stato una creatura, né umana né angelica, non è mai stata una creatura, è stato un creatore, sempre. Quando uno parla di creatore, di uno che ha la facoltà di creare, significa una capacità che non è delle creature. Egli è sempre stato l'eterno Dio, creatore, Dio con Dio. E questo lo sappiamo che è scritto in Giovanni capitolo 1, versetto 1, che nel principio era la parola era Dio e la parola era con Dio, Dio con Dio. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita. Molti fanno la confusione tra il ruolo di Gesù umano e il suo ruolo prima di diventare umano. Difatti, le seguenti scritture che ora vedremo, apriamo in Colossesi capitolo 2, leggeremo alcune scritture che vi prego di cui prendere nota, di scrivervele per non cadere nel laccio di queste eresie di natura ariana, perché questo fu il primo di nome ariano che insisteva sulla natura angelica di Dio, di Gesù Cristo, e che Gesù Cristo, cioè la parola, il Verbo, secondo lui, era una creatura angelica. Queste scritture che rivelano che Gesù è sempre stato parte di Dio creatore e che non è mai stato una creatura del mondo angelico, né prima né dopo il ministero terreno. Allora, in Colossesi 2, nel versetto 9, leggiamo: in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Cioè, non è che Gesù Cristo è 50% Dio o 25% Dio. In Cristo abita oggi, in questo momento, la pienezza della Deità corporalmente. La persona di Dio che è alla destra del Padre ha in sé la pienezza di Dio. Dice, come può essere questo? Perché non si ha l'idea esatta, non si ha la concezione giusta, biblica, di che cosa è Dio, cosa intendiamo con la parola Dio. Quando noi parliamo e usiamo la parola di Dio, leggiamo la parola di Dio, tante volte pensiamo a un omino disperso chissà in quale punto dell'universo. Un modo di vedere Dio estremamente riduttivo e limitante. Andiamo in Salmi 49. Nei Salmi 49. Nel Salmo 49esimo, dal versetto 7 in poi, dove dice che nessuno, e quando dice nessuno, nemmeno un angelo spirituale, può in alcun modo riscattare il proprio fratello, perché gli angeli fra di loro sono fratelli, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è troppo caro e il suo costo non basterebbe mai. Sta dicendo che il patto può sussistere soltanto in virtù del sacrificio di Dio, fattosi uomo sino alla morte, e non in virtù del sacrificio di una mera creatura angelica, la cui vita individuale non può mai valere quella di tutte le creature umane messe insieme. Sta dicendo proprio questo. Andiamo in Genesi, quella che ho citato poco prima, poco fa, Giovanni 1, dal versetto 1, dice: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Notate bene come non a caso anche il mondo cattolico, a differenza del mondo protestante, anziché chiamarlo la parola, lo chiamano il verbo, e questo sta a indicare la difficoltà di attribuirgli un pronome personale, come quando invece lo attribuiamo a noi esseri umani oppure alle creature in generale. Perché in effetti non si può attribuire o usare alcun pronome personale a Dio, in quanto Dio, a monte di tutto e principalmente, a detta di Gesù Cristo, è spirito. Dio è spirito, spirito eterno, spirito onnipresente, presente ovunque. E quando nello stesso tempo ci dice che la pienezza di Dio abita corporalmente in Cristo, ci sta dicendo la dualità di Dio, cioè che Dio ha una dualità che per noi è misteriosa e che noi non riusciamo a spiegare. Ci ha dato da capire tutte queste cose, ma non ci ha dato da capirne la parte intima di lui. Ce la rivelerà al momento della risurrezione, cioè che Dio è persona e nello stesso tempo è ovunque spiritualmente. Può essere per Dio possibile. Questo è possibile per Dio. Ce lo sta rivelando. Dio è spirito, onnipotente, onnisciente, eterno, ma è anche ovunque. Non c'è un posto dove noi, Paolo diceva, in lui noi ci muoviamo, in lui noi viviamo. Noi siamo l'espressione, ogni cosa che sussiste è l'espressione del suo pensiero. Il modo come ognuno di noi, il modo in cui ogni sua espressione, che diventa fisicamente corporale, si neutralizza oppure finisce con la morte, nulla scompare, ma tutto si trasforma. Tutto si trasforma. È anche un detto scientifico questo. Siamo riusciti, essendo a immagine di Dio, a capire che in natura nulla si crea o si distrugge, ma che tutto si trasforma. Quindi la parola era Dio, si chiama la parola perché ogni cosa viene in esistenza mediante la sua parola. Riflesso della volontà di Dio Padre e della sua stessa volontà, desiderosa anch'essa di comunicare con la sua creazione. E l'espressione nel principio era la parola si riferisce all'inizio della creazione nostra di cui facciamo parte, non si riferisce a un ipotetico inizio della parola, perché la parola è Dio eterno. Mi rendo conto che certe cose hanno bisogno anche di meditazione e di riletture. Difatti, questa scrittura, come questo sermone, come quello precedente, ci stiamo lavorando per pubblicarlo. Difatti, sempre in Giovanni 1, ma nel versetto 3, dice: tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, per mezzo del Verbo, per mezzo della parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Cioè, sta dicendo che tutte le cose, include gli angeli. Quando dice che tutte le cose sono state create per mezzo di lui, vuol dire che tutti gli angeli sono stati creati dalla parola. Ed è impossibile che Gesù, prima di farsi tale, fosse un angelo. E questa scrittura prova che la parola è il creatore degli angeli e non un angelo creato. Dice: ma tutto questo che importanza ha? Ha importanza per capire la ragione per cui noi celebriamo certe feste e non altre feste. Perché le feste pagane ci distolgono dal piano di Dio per la nostra salvezza. In Colossesi 1, nel Nuovo Testamento, una lettera di Paolo, in Colossesi 1, dal versetto 16, notate. Dice che tutte le cose, quindi anche gli angeli, visibili e invisibili, perché anche gli angeli tante volte si manifestano visibilmente, tutte le cose visibili e invisibili, angeli inclusi, sono state create per mezzo di Cristo. Quindi egli non può essere stato un angelo. Gli angeli sono creature privi del potere di creare. Gli angeli sono creature prive anche del potere di procreare con gli umani. Vi ricordate, alcuni insistono che i figli di Dio si sono sposati o hanno avuto un rapporto sessuale con degli angeli e allora la terra si corruppe e venne il diluvio. Una boiata, una cretinata, perché è così semplice quello che Gesù ha detto, che alla risurrezione voi sarete come gli angeli, i quali non vanno a sposa, non hanno rapporti sessuali. Come si può pensare che gli angeli possono avere rapporti sessuali con gli esseri umani, quando i figli di Dio non sono altro quello a quel tempo che hanno abbandonato tante famiglie e che si ridusse solo ad essere figlio di Dio Noè? Quello che siamo noi, dovremmo essere figli di Dio, sono quelli che hanno lo Spirito Santo di Dio, quelli che sono adottati da Dio mediante il dono del suo Spirito. In Colossesi 1, sempre, siamo in Colossesi 1 nel versetto 18, dice: egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, ma non il principio suo, il principio nostro. Egli è il principio, il primogenito dai morti. Vedete, nel disegno di Dio, la risurrezione dell'uomo che nasce e che risuscita dalla morte, egli è il primo, affinché abbia il primato in ogni cosa. Egli ha iniziato tutto ed è il primo ad essere risuscitato dai morti. Ma egli, lui, non ha avuto di per sé un suo inizio. Egli, la parola, è il principio non di se stesso, ma è il principio della creazione di figli di Dio dall'umanità. Egli si spogliò temporaneamente della sua eternità per riscattarci dalla morte e per risuscitarci come figli di Dio nell'ultimo giorno di questa attuale creazione, che giungerà al suo compimento con i nuovi cieli e la nuova terra. Il primato della parola divina non si riferisce a un suo presunto principio o inizio di vita angelica, ma si riferisce alla sua risurrezione come primogenito dai morti, dopo l'esperienza umana su questa terra. In Ebrei 2, andiamo adesso in Ebrei 2, in Ebrei 2, infatti non è agli angeli, dice nel versetto 5, non è agli angeli che Dio il Padre ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo. E quindi questo vorrebbe dire, chiaramente, che il mondo a venire non potrebbe essere sottoposto a Gesù Cristo, se lui in qualità di parola fosse veramente un angelo, cioè una creatura angelica. Ora vi invito, in questa quasi ultima parte del mio sermone, vi invito a leggere con maggiore attenzione un'altra scrittura che già conosciamo, ma sono i primi tre versetti di Ebrei 7, e questa volta li leggeremo facendo un'analisi a queste parole che Dio rivela nella Bibbia in riferimento a Gesù Cristo. Facciamo un'analisi di queste parole rivelate da Dio. In Ebrei 7, a cominciare dal versetto 1, prima leggiamo l'attenzione, ci tengo molto che lo leggiate con i vostri occhi. Ebrei 7, versetti dall'1 a 3, dove dice dal versetto 1: questo Melchisedec, re di Salem, era, al tempo di Abramo, questo era sacerdote del Dio Altissimo. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa, ma non è questo il tema. Egli dice, è anzitutto, nel descriverne la natura, egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. E notate il versetto 3, qui la parte, diciamo, che ci interessa per questo tema. Dice, lui è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Ora, da notare qui che Melchisedec era la prefigura dell'attuale nostro sacerdote Gesù Cristo. il quale, dice, è sacerdote in eterno, presso Dio. Essere eternamente sacerdote non significa aver avuto un inizio. Altrimenti la scrittura avrebbe detto che Gesù è diventato sacerdote entrando nell'immortalità, ma lui era sacerdote prima, è venuto come essere umano mortale per un tempo e poi se n'è tornato indietro con la stessa gloria che aveva prima. Glielo chiese al Padre nella preghiera, se ricordate Giovanni 17. Quindi immortali si diventa, ma eterni lo si è sempre. Immortali si diventa, ma eterni si è sempre. Sappiamo che Gesù ebbe una genealogia umana fino a Maria e Giuseppe. In qualità di parola però, o di verbo, la scrittura afferma chiaramente che egli è coeterno in Dio, senza alcuna genealogia né principio di giorni. Inoltre è da notare che la parola semplicemente si è fatto simile a figlio di Dio. Questo suo farsi simile a figlio di Dio implica che prima, quando era verbo o parola, non lo era figlio. Cioè nella sua qualità di parola egli non aveva ancora vissuto l'esperienza né di figlio dell'uomo mediante Maria, né di figlio di Dio mediante la sua risurrezione dai morti. La parola è Dio, con Dio. Infine l'espressione, che dice, quindi la scrittura di Paolo dice, egli rimane sacerdote in eterno. Denota questa espressione chiaramente la sua eternità. Egli è stato sacerdote da sempre e sempre lo sarà. Il verbo rimane. Ciò fa maggior senso alla luce del fatto che probabilmente l'umanità non è l'unica creazione che la parola o il verbo ha saputo concepire e fare in tutta l'eternità, come suggerisce l'epistola, il capitolo terzo dell'epistola di Paolo agli Efesini. Efesini capitolo 3, leggetelo tutto in preghiera e chiedete a Dio che cosa significa, e vedrete che noi non siamo l'unica creazione di Dio e che oltre che sulla terra la Chiesa va oltre il pianeta Terra. La Chiesa di Dio va oltre il pianeta Terra. A questo punto permettetemi di allargare la risposta e di spiegare che cosa si intende con la parola Dio alla luce di quanto rivelato nelle scritture. Questo chiarimento è necessario, è un chiarimento, diciamo, collaterale al tema del perché Gesù non festeggia il suo compleanno. Un chiarimento è necessario per trasmettere la visione che noi, come Chiesa di Dio Unita, abbiamo quando usiamo, leggiamo la parola Dio. Questo termine è una traslitterazione del tetragramma ebraico YHWH, il cui suono si è perduto nei millenni e che molte versioni bibliche traducono usando la parola Dio, oppure Yahweh, oppure Geova, e tante altre l'Eterno, il che lo fa immaginare in modo riduttivo, cioè in modo individuale, come un individuo in qualche punto dello spazio e quindi come un individuo che è dentro la sua creazione, o non si capisce se è fuori dalla sua creazione, e se è fuori dalla sua creazione da che cosa è circondato. Cioè Dio invece non è solo un individuo, e è un individuo, è una persona il Padre, ed è una persona anche il Figlio, ma dobbiamo capire che dentro essi sono nello Spirito onnipresente, e loro sono parte di questo Spirito onnipresente, è una duplice natura che loro hanno. Il tetragramma YHWH, genericamente tradotto con la parola Dio o Yahweh, non si riferisce tanto all'individualità del Padre e del Figlio, quanto invece alla loro essenza spirituale, di ciò che chiamiamo comunemente Dio. Gli si dà un pronome personale, egli o lui, le femministe lo chiamano ella, semplicemente perché abbiamo bisogno di identificarci abbiamo bisogno di identificarci con una personalità divina o con delle personalità divine somiglianti alle nostre dimensioni. E lui questo lo sa, Dio Padre questo lo sa, Dio e Figlio questo lo sanno. Oltre al fatto che nessuna lingua umana è adeguata a descrivere la grandezza del tetragramma, cioè di Yahweh o di Geova o di YHWH. Per questo motivo il tetragramma non ha vocali sin dall'inizio ed è impronunciabile. Ed è per questo motivo che i giudei per primi hanno preferito adottare altri nomi come Adonai, il Signore, per evitare di nominarlo in vano. Ciò che chiamiamo Dio, il tetragramma, è spirito eternamente pensante, spirito eternamente creativo, spirito eternamente onnipotente, onnisciente, spirito onnipresente, il che trascende la formula trinitaria a cui l'uomo ha sempre voluto relegare il tetragramma. Cioè Dio è trino, è vino, cos'è Dio? Questo termine denota la famiglia di Dio, quando noi leggiamo il tetragramma, denota la famiglia di Dio, composta di un unico e medesimo spirito, in quanto Dio è spirito, Spirito Santo, inscindibile. C'è il regno animale, il regno vegetale, c'è il regno umano, c'è il regno angelico e c'è il regno divino. Questo regno divino, famiglia divina, è quello che noi dobbiamo concepire quando leggiamo la parola Dio. Mentre tante volte leggendo la parola Dio pensiamo a un individuo soltanto. Dio rispose a Mosè: io sono, mi ha inviato a voi per liberarvi. Quel io sono, comprende la famiglia di Dio. Non è quando lui disse io sono, quando ti diranno chi ti ha mandato a liberarci, tu dirai io sono, ma quel io sono includeva il Padre e includeva il Figlio, nel quale il Padre e la parola di fatti sono sempre esistite e sempre esisteranno e agiranno in perfetta simbiosi. Non c'è una cosa, mi rendo conto che non è facile capirlo se prima uno non si mette a pregare, a studiare la Bibbia e a pregare Dio, e soprattutto è impossibile senza lo Spirito Santo di Dio. Facendo un salto nel tempo giungiamo al Nuovo Testamento. Qui scritture rivelano che il tetragramma, io lo chiamo il tetragramma per capire a che cosa mi riferisco, include una entità chiamata la parola, perché prima che nascesse il Nuovo Testamento c'era il tetragramma, ma Gesù viene a includere nel tetragramma questa entità che è definita come parola oppure il verbo. E il tetragramma include queste due personalità, ma rimane spiritualmente uno, ovvero un unico spirito, eternamente scindibile, pensante, creativo, onnipotente, solo che ha bisogno, anche questa è un'espressione impropria nei confronti di Dio, solo che desidera eternamente esprimersi attraverso alle sue creature, alla sua creazione. Ecco perché una parte di sé è quella che si chiama parola, perché c'è il pensiero e c'è la parola, e quindi quando io penso ho concepito, ho fatto diventare qualcosa, io la penso, io Dio la creo, quella cosa viene a sussistere, però c'è un abisso, c'è una separazione fra me e ciò che ho creato. Voglio comunicare, quindi la parola viene dopo il pensiero, ecco perché la parola è eternamente figlia del pensiero. Non c'è mai stato un momento in cui Dio pensa e non comunica, e non c'è mai stato un momento in cui Dio comunica, crea, prima ancora di pensare. Sarebbe un folle. Quindi, in conclusione, nella pienezza dei tempi, la parola divina si esprime facendosi carne su questa terra e poi torna a Dio, in Dio, con la stessa gloria divina di sempre, ma questa volta come un nuovo figlio di Dio, ecco il suo primato. Lui torna a Dio, ma torna con un ruolo diverso, arricchito. Figlio di Dio, la parola diventa figlio di Dio, precursore di molti altri figli da condurre alla medesima gloria E questo è scritto in Romani 8, nel versetto 19 fino al 23. Ora, per quanto incredibile possa sembrare, Dio ha creato l'umanità a sua immagine e a somiglianza affinché da essa traesse nuovi figli immortali. Difatti, in Efesini 2, in Efesini, in Romani 8, scusate, sempre in Romani 8, nel versetto 17 dice. E Paolo fa una rivelazione, Dio fa attraverso Paolo una rivelazione stupenda. Dice: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. E in Efesini 2, versetto 19, per i vostri appunti, dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi che sono sulla terra e membri della famiglia di Dio. Chi sono questi membri della famiglia di Dio? Il Padre e la Parola. In conclusione, Gesù ha detto che il tetragramma, quello che chiamiamo Dio, è spirito. E le scritture rivelano che il tetragramma, quello che chiamiamo Dio, ha un pronome, un proponimento, un disegno, una volontà eterna. In Efesini 3:11, leggetela non ora, ma scrivetevela. Efesini 3:11, Dio ha un proponimento eterno, un disegno eterno, un progetto eterno. Qual è questo progetto eterno? È il fatto perché ce l'ha questo proponimento, questo suo proponimento ce l'ha eterno? Perché egli è eternamente volitivo e creativo. Non c'è un momento in cui lui in realtà non ha nulla di cui pensare o non crea. Anche quando si riposò, creò il sabato per noi. E si rivela alla sua creazione corporalmente con due eterne personalità. Padre e Figlio, perché lo Spirito Santo di cui loro sono eternamente composti, prima concepisce le sue opere e poi le realizza, rendendole oggetto del suo grande amore e del suo grande e infinito amore. Questo permette a noi, creature, di identificare il tetragramma, quello che chiamiamo Dio, Yahweh, o come l'Eterno, come nostro Padre. Ed identificare altresì la parola fattasi carne, cioè Gesù Cristo, come primogenito dei morti, come nostro fratello maggiore per la nostra salvezza eterna, mediante la sua risurrezione e quella nostra futura. Non c'è mai stato un istante dell'eternità in cui il tetragramma Dio sia stato privo della capacità del far divenire realtà intangibile i suoi disegni o che abbia creato alcuna cosa senza averla prima concepita. Da qui si evince che la parola venuto sulla terra come unigenito dal Padre non è mai stata una creatura, essendo parte dello Spirito Eterno, Dio con Dio. Spiritualmente, di nuovo, in conclusione, fratelli e sorelle, Dio è uno, ricordiamolo. Quando noi pensiamo a Dio, Dio è uno, ma Dio è uno spirito, unico spirito. E il suo proposito è eterno, senza principio né fine, perciò ogni suo primato è eterno, in ogni sua creazione passata, presente e futura. E per concludere, rispondiamo, ora che abbiamo un po' chiarito, alla luce della scrittura biblica, la natura di Dio, la natura di Gesù Cristo, il perché il Natale non è una festa biblica di Gesù Cristo. Primo perché il 24 dicembre e il 6 gennaio sono feste che derivano da costumi pagani in onore al solstizio invernale. In onore del dio Saturno e di altri dei pagani, proibito da Dio perché offuscano il disegno di Dio rivelato nelle sue feste. Non è un caso che esistono tutte le feste, il mondo celebra tutte le feste, eccetto quelle di Dio. Secondo, perché Gesù festeggia il compimento delle sue opere e mai il loro inizio. Terzo, perché Gesù è eternamente Dio con Dio ed egli non ha mai avuto un inizio. E non ha bisogno, né mai chiesto, che gli si festeggi la sua nascita umana, perché è impossibile che lui fallisse di compiere il suo piano quando era sulla terra. Quindi, fratelli e sorelle, ricordiamo questo, e lodiamo il Dio per questa sua meravigliosa verità.